Grazie Marcello, grazie anche a Giovanni e al nostro diacono Enzo Alfieri per i messaggi molto edificanti che ci hanno dato oggi. Prima di cominciare il mio sermone di oggi della festa di Pentecoste, vorrei augurarvi un buon sabato annuale, perché tale è la festa di Pentecoste, anche se cade di domenica. E vi do anche i saluti da parte di Carmelo e Antonella, che ringraziano per le continue preghiere per la guarigione di Carmelo e per l'aiuto alla famiglia in questo periodo difficile. Ringraziano calorosamente. Ancora ciao a tutti, carissimi fratelli e sorelle, entro nel tema del sermone di oggi e buona festa ancora. Come ogni anno, oggi siamo qui riuniti, purtroppo ancora, anche se virtualmente, a celebrare la festa di Pentecoste. I programmi erano altri, avevamo parlato già alcuni mesi fa, che già noi potevamo essere pronti per iniziare a riunirci in presenza, però le cose non stanno andando così come avevamo preventivato. Indubbiamente, le intenzioni sono buone, il pensiero c'è, ma dobbiamo ancora pazientare qualche altra settimana. Quella di oggi, che oltre ad essere chiamata Pentecoste, è detta anche festa delle settimane, anche festa dei primi frutti, oppure anche festa delle primizie, in riferimento a coloro che per primi accolsero la santa chiamata di Dio di far parte del corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Quanti sono oggi che si riuniscono a celebrare solennemente questa festa? Sicuramente sono pochissimi, però vorrei giusto introdurmi nel tema di oggi aprendo le nostre Bibbie nel libro del Levitico, al capitolo 23, nei versetti 15 e 16. Levitico capitolo 23, versetti 15 e 16, dove dice: dall'indomani del sabato, cioè dal giorno che avrete portato il covone della mannella dell'offerta agitata, conterete 7 sabati interi. Cosa significa conterete questi sabati interi? Significa che se la festa, ad esempio l'ultimo giorno, capita di lunedì, ma il primo giorno in cui si debbono contare i 50 giorni inizia dal sabato, non dal giorno della settimana. Quindi dal primo sabato della settimana conteremo 50 giorni, dice, fino all'indomani del settimo sabato. Quindi passati 7 sabati, perché 7 per 7 fa 49, il 50° giorno viene e cade di domenica. Ed eccoci oggi qui riuniti in questo 50° giorno. E poi dice, e offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Adesso andiamo al versetto 21, sempre di Levitico 23, dove dice, in quel medesimo giorno proclamerete una santa convocazione, una festa. Difatti, siamo un po' tutti riuniti, ognuno nelle nostre case, non lo siamo in presenza, non lo siamo, siamo a Catania, siamo riuniti a casa mia in pochi a celebrare questa festa, purtroppo non in comunione fraterna, in congregazione come siamo soliti fare. Dice, quindi proclamerete una santa convocazione, una festa. Non farete alcuna opera servile, è una legge perpetua di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Quindi la festa delle settimane o di Pentecoste è la quarta delle feste del calendario di Dio. Quanti ancora ne conoscono il significato e le implicazioni sulla loro vita personale? Ancora in pochi, purtroppo. Quindi vediamo un po' che cosa è la festa di Pentecoste e che cosa significa e perché è importante anche capirne il significato. E naturalmente quale importanza può avere in questa nostra era moderna oggi del terzo millennio con tutte le scoperte scientifiche e con tutti i progressi altamente sofisticati che ci sono oggi, dove naturalmente oggi il tutto è votato allo sterminio. Quindi questa festa ancora oggi è poco apprezzata nella maggior parte del mondo. Nel giorno di Pentecoste, esattamente nell'anno 31 d.C., il dono dello Spirito Santo è stato sparso solo e abbondantemente su circa 120 persone, 120 credenti che si erano radunati proprio come Gesù aveva promesso che sarebbe accaduto, dopo la sua crocifissione e risurrezione dalla morte. Gesù apparve più volte ai suoi discepoli prima del giorno di Pentecoste e nella sua ultima apparizione disse: "Ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma quant'è a voi, restate nella città di Gerusalemme finché non siate rivestiti di potenza dall'alto." Ecco, questa scrittura si trova nel libro di Luca, al capitolo 24, versetto 49. Quindi la risposta è che la festa di Pentecoste ha molto a che fare con la promessa di Dio di donare il suo Spirito Santo a quanti vogliono essere salvati, cioè risuscitati da una morte che altrimenti sarebbe eterna. Sarebbe una morte eterna se non fosse stato per questo. Andiamo in Atti, al capitolo 5, versetti da 30 a 32. Atti capitolo 5, versetti da 30 a 32, dove dice: "L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Ecco, l'ha Iddio esaltato alla sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati, perdono dei peccati. Quindi, e noi siamo testimoni di queste cose." Dice: "E anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono." Naturalmente oggi anche noi facciamo parte di questo Israele, l'Israele spirituale, l'Israele sparso in tutto il mondo. E quindi Dio non sta facendo altro a noi che siamo suoi testimoni di darci questo Spirito Santo che ha dato a coloro naturalmente che gli ubbidiscono. Andiamo in Ebrei al capitolo 9, versetto 15. Ebrei capitolo 9, versetto 15. Dice: "Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, affinché, avvenuta la sua morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa." Cari fratelli e sorelle, questi chiamati oggi siamo noi. Siamo noi che abbiamo ricevuto grazie al sacrificio di Gesù Cristo, l'eterna eredità che ci è stata promessa. La festa di Pentecoste proclama che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. È lui il solo mediatore fra Dio e gli uomini. In altre parole, senza lo Spirito Santo di Dio siamo perduti. Senza lo Spirito Santo di Dio non siamo nulla. E questo lo viviamo tutti i giorni, non in noi. Lo viviamo tutti i giorni in quello che esiste al mondo oggi, in quello che succede oggi nel mondo, perché è chiaro che oggi il mondo non ha lo Spirito Santo di Dio. Viviamo in un mondo perduto. Noi siamo come delle perle di rara bellezza sparse in ogni parte del mondo, perché il mondo non vive dello Spirito Santo di Dio, lo ha rigettato. Gesù Cristo, dopo essere stato risuscitato e prima di ascendere al cielo, apparve nuovamente ai suoi discepoli e gli ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme. Questo lo leggiamo in Atti, al capitolo 1, nel versetto 4. Atti capitolo 1, versetto 4. Dice: e ritrovandosi assieme a loro, chi è che si è ritrovato assieme a loro? È Gesù Cristo che si è ritrovato assieme a loro. Comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero che cosa? Che cosa dovevano aspettare? Dovevano aspettare la promessa del Padre, dovevano aspettare la promessa di nostro Padre, dovevano aspettare la promessa di Dio. E poi gli disse: voi avete udito me, e sappiamo qual è il resto di questa frase. Qual è ancora oggi e qual è la promessa di Dio Padre? Perché il mondo non lo conosce, il mondo non la conosce questa promessa di Dio. Donare il suo prezioso Spirito Santo a tutti coloro che credono nel sangue espiatorio di Gesù Cristo. Questa era la promessa di Dio, di donare il suo Spirito Santo a noi, ai pochi, ai primi frutti, dopo il sincero ravvedimento, dopo che ci siamo pentiti, dopo che ci siamo ravveduti di tutti i nostri peccati. Vorrei darvi alcune scritture, per favore prendete carta e penna, perché ci sono alcune scritture che è bene che voi magari dopo potete consultare e studiare. In Geremia al capitolo 31, nei versetti da 31 a 33. Geremia capitolo 31, versetti da 31 a 33. Ezechiele al capitolo 36, versetto 27. Giovanni al capitolo 14, nei versetti da 15 a 17. Atti al capitolo 2, versetto 38. Sempre in Atti, al capitolo 5, versetto 32. E sempre in Atti, al capitolo 8, versetti da 14 a 17. E poi in Ebrei, capitolo 8, nei versetti da 7 a 13. Quindi, cari fratelli, ogni anno in questa festa, I veri credenti si riuniscono in assemblea, naturalmente come lo hanno fatto altri prima di noi nei secoli passati. E naturalmente ad attendere che Dio ci mostri in cosa dobbiamo cambiare per ricevere il dono dello Spirito Santo, in cosa dobbiamo crescere, in cosa ci dobbiamo migliorare. Nonostante che già lo abbiamo ricevuto al momento del nostro battesimo attraverso l'imposizione delle mani di un ministro consacrato nella Chiesa. Quindi, per ricevere lo Spirito Santo per la prima volta e per naturalmente esserne arricchiti. Perché è importante celebrare questa festa in modo fedele? Anno dopo anno. Perché? Andiamolo a leggere nel libro degli Atti, perché la festa di Pentecoste è descritta tanto in questi primi libri degli Atti. Atti capitolo 2, versetto 39. Guardate che qui c'è un qualcosa di importantissimo per noi, perché dice: poiché la promessa è per voi, ma non è solo per noi, non è solo per me e per voi, poiché la promessa per voi è anche per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ecco la promessa del nostro Padre Dio. La festa serve a ricordare la promessa che Dio, anche ai nostri figli, dobbiamo ricordare affinché anche loro imparino a desiderare lo Spirito di Dio, di farlo dimorare nella loro vita e di seguirne anche loro la via di Dio. Questo è anche uno dei motivi dell'importanza della festa di Pentecoste. Perché senza lo Spirito Santo di Dio, il genere umano non potrà mai capire la vera causa di tutti i suoi problemi e né tantomeno potrà risolverli. Perché gli manca il seme di Dio. Non può né capirli e né risolverli. Lo viviamo e lo vediamo tutti i giorni, oggi più che mai. Quindi i peccati dell'antico Israele, che pure osservava la Pentecoste, osservavano anche loro la Pentecoste, dimostrano comunque che la sola osservanza della festa non basta. Non basta solamente l'osservanza. È indispensabile credere veramente in Dio. Credere veramente in Dio con tutto il cuore. Non così a parole. A parole tutti siamo bravi. A parole è facile per tutti dire io credo in Dio, io amo Dio, io osservo la sua legge. A parole. Quindi invece noi dobbiamo non solo osservarla con il cuore, infatti dice, ma la parola che esce dalla bocca di Dio, ogni parola che esce dalla bocca di Dio, dice in Matteo al capitolo 4, versetto 4. Ogni parola. Sapete, questa ogni parola è pesante. È pesante perché bisogna capire l'implicità di questa parola. Ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi l'osservanza della festa, come qualsiasi altra richiesta di Dio, è un mezzo che dimostra dove sta veramente il nostro cuore, dove sta il vostro cuore. Dov'è il vostro cuore? Dov'è? Perché Gesù Cristo disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ecco, e io pregherò il Padre. E cosa c'è qui? Qui c'è la promessa di Gesù Cristo. C'è la promessa di Gesù Cristo che dice: e io pregherò il Padre. Qui è la promessa di Gesù Cristo che prega il Padre per noi, per voi. Dice: egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo, perché stia con voi in eterno, perché stia con voi per sempre. Non era solo rivolta agli ebrei di 2000 anni fa. No, questa è rivolta anche a noi di oggi. È rivolta a noi anche oggi. Quindi cos'è questo consolatore di cui parla Gesù Cristo? Il Consolatore è lo spirito della verità che il mondo non può ricevere. Non può ricevere il mondo questo spirito della verità, perché non lo vede e non lo conosce. Anche noi non lo vediamo, però lo conosciamo. Noi sappiamo di che cosa stiamo parlando. Noi sappiamo di che cosa stiamo parlando. Perché questo spirito dimora in noi, sta dentro di noi. E da quella prima festa di Pentecoste, quando i discepoli erano riuniti a Gerusalemme, da quella primissima festa è stata a istituire la Pentecoste del Nuovo Testamento, la nascita della Chiesa del Nuovo Testamento, con la festa di Pentecoste, dopo la risurrezione e ascensione di Gesù Cristo, di Gesù, Dio Padre, ha iniziato ad adempiere la sua promessa in modo visibile e tangibile. Dio ha dato corso alla sua promessa. Ritorniamo in Atti, per favore, al capitolo 2, nei versetti da 1 a 4. Atti, capitolo 2, nei versetti da 1 a 4. Dice: e come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano riuniti con una sola mente. Dice: tutti erano tutti riuniti con una sola mente nel medesimo luogo. Ci sono due cose che voglio qui menzionare. Dove dice: tutti erano riuniti. Bene, ci può anche stare. Ma questi tutti erano anche riuniti con una sola mente, con uno stesso modo di pensare, di vedere, di agire, di comportarsi. Erano tutti riuniti, sì, ma tutti con una sola mente nel medesimo luogo. Oggi la mia mente deve essere simile alla vostra, la vostra mente deve essere simile alla mia. Tutti quanti dobbiamo avere una sola mente, perché tutti quanti abbiamo ricevuto un unico spirito da parte di Dio. Versetto 2. Dice: e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, dove erano seduti, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, una su ognuno di loro. Tutti quanti contemporaneamente ricevettero queste lingue di fuoco. E cosa succede nel versetto 4? E così tutti furono ripieni dello Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Fratelli, questo è un qualcosa di miracoloso, è un qualcosa di meraviglioso che solamente chi ha lo Spirito di Dio può capire di che cosa stiamo parlando. Il mondo questo non lo può capire, non lo capisce. Quindi tutti i seguaci di Cristo riuniti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Perché Dio compì questo miracolo di farli parlare in altre lingue? Per quale motivo? Lo so che voi ci arrivate da soli, però voglio spiegarlo un po' meglio. Perché lì, in quel momento dove c'erano questi discepoli, 120 discepoli, c'erano anche i pellegrini provenienti da altre regioni, da altre lingue diverse, che parlavano lingue ognuno uno diversa dall'altra. Queste lingue, io le ho contate, sono più di 15. 15 lingue, una diversa dall'altra. Quindi Dio diede loro di parlare tutte queste lingue affinché tutti quelli che erano lì presenti comprendessero il messaggio di Dio attraverso la voce dell'Apostolo Pietro, attraverso ciò che lo Spirito di Dio dava in quel momento a Pietro di dire a tutti coloro i quali erano lì riuniti. E nel versetto 14, sempre di Atti capitolo 2, dice: E allora Pietro, alzandosi in piedi con gli 11 altri discepoli, alzò la voce e proclamò che Gesù era il Messia tanto atteso. Ma non era venuto non per regnare fisicamente, ma per offrire la propria vita in sacrificio di espiazione per i peccati di tutti quanti noi, per i nostri peccati. E nel versetto 37 ancora prosegue dicendo: E molti, uditi queste cose, furono compunti nel cuore. Furono rattristati, furono toccati, si commossero alle parole di Pietro e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? E Pietro disse a loro: Ravvedetevi, pentitevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo disse Pietro. Queste parole Dio ispirò a Pietro di dire. Dopo, per vostra migliore conoscenza, studiate tutto il capitolo 2 di Atti, perché è molto molto edificante. Quindi la stessa cosa avviene a noi nella Chiesa di Dio Unita. Quando noi battezziamo qualcuno, li battezziamo nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. E poi dopo, attraverso l'imposizione delle mani, ricevono lo Spirito Santo, così come è descritto qui in Atti capitolo 2, versetto 37. E questa stessa esortazione è rivolta a tutti i pentiti, a tutti i ravveduti di tutte le generazioni, passate, presenti e future. Come sono quelli che desiderano fare la volontà di Dio, naturalmente osservando anche questa festa. Ecco come debbono essere quelli che desiderano fare la volontà di Dio, osservando questa festa. Andiamo in Atti, capitolo 1, versetto 5. Atti, capitolo 1, versetto 5. Dice, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Noi oggi che siamo parte della Chiesa, ovunque siamo oggi riuniti in Italia e nel mondo, in ogni parte del mondo abbiamo fratelli e sorelle, siamo stati battezzati oltre che con l'acqua, anche con lo Spirito Santo che Dio ci ha donato. Quindi Dio vuole realizzare quello stesso miracolo in noi, naturalmente dopo che noi ci siamo sinceramente ravveduti. Dio oggi sta lavorando con noi attraverso il suo Spirito Santo. Quindi è un miracolo apparentemente meno vistoso, ma non per questo meno reale, non per questo non vero. È reale, è vero. Oggi sono poche le chiese al mondo che credono a questo grande evento miracoloso della festa di Pentecoste. Oggi siamo noi dei privilegiati a tutto questo. Siamo veramente dei privilegiati. In ogni caso, la buona volontà di mettere in pratica ogni parola di Dio, naturalmente inclusa anche l'osservanza delle sue sante feste, ci rende coscienti del fatto che senza lo Spirito di Dio Padre nella nostra vita, noi siamo separati da Dio. Senza lo Spirito Santo di Dio nella vita, la gente non è con Dio. Con lo Spirito Santo di Dio noi siamo generati da Dio. Siamo figli del nostro Padre eterno. Non siamo più orfani spirituali. Abbiamo un Padre che ci ha generati attraverso il suo Spirito Santo. Cioè, siamo dei figli. Non siamo più degli orfani disfunzionali, incapaci di fare del bene, ma capaci di fare anche tanto male. Diventando figli di Dio, siamo diventati con la natura di Dio, con il modo di pensare di Dio e di Gesù Cristo. E così perché siamo nati e cresciuti naturalmente in un mondo che si è separato dall'amore di Dio sin dall'inizio della fondazione. Però noi siamo destinati, no, scusate, però noi non siamo destinati a restare orfani per sempre. Perché Gesù ha promesso in Giovanni al capitolo 14, versetto 18, dice, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Cari fratelli, mi fermo qui con questa prima parte di questo sermone della festa di Pentecoste. Sabato prossimo, perché proseguirò da questo sermone per dare maggiori dettagli quanto riguarda la festa di Pentecoste, perché sarebbe eccessivamente lunga ancora da dire, perché c'è tanta carne al fuoco. Quindi ci risentiamo per la seconda parte di questo sermone sabato prossimo. Vi auguro, fratelli e sorelle, un buon proseguo di questo sabato annuale. Che Dio vi benedica. Per il meglio. Ciao.